Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Che benedizione appartenere a Dio. Pensate a questo con me. Che benedizione appartenere a Dio. Io appartengo a Dio come figlio. Che benedizione sapere che i nostri peccati sono perdonati. Che abbiamo vita eterna in Cristo Gesù. Che benedizione sapere che Dio è con noi, guidandoci, amandoci, preparandoci per l'eternità con Lui. Però, mentre camminiamo in questa terra, la via, la porta è stretta e la via è ardua, difficile. Perché da un lato siamo tentati a peccare e dall'altro lato siamo tentati a preoccupazioni, ansie e paure. La via è stretta e ardua e siamo tentati a tornare al peccato che ci chiama e ci siamo tentati di cadere nella lo scoraggiamento, la paura, l'ansia. Ogni vero credente conosce sia questo voragine sia quello. Qual è la soluzione di non cadere? Qual è il modo di non togliere gli occhi da Cristo e aggrapparmi al peccato che mi fa tanto male? O non togliere gli occhi a Cristo e cadere nella depressione, la paura, lo scoraggiamento? Qual è la soluzione? C'è, e c'è una soluzione per tutti e due. Non è una cosa magica, non è una bacchetta, che è qualcosa che dura tutta la vita, riguarda uno stile di vita e ci trasforma un giorno alla volta. La soluzione di non cadere nel peccato e cadere nella paura e lo scoraggiamento è di conoscere Dio di più. Specificamente conoscere di più, ogni giorno un pochettino di più, la sua maestà, la sua grandezza. Conoscere di più la maestà di Dio vi permette di conoscere di più la grandezza del suo amore, la sua assoluta santità, la sua potenza infinita. Quando conoscete più profondamente la sua santità, allora comprenderete di più quanto il peccato è terribile e quanto è un inganno che ci separa da Lui, la comunione con Lui. Quando conoscete di più la grandezza e l'amore di Dio e della sua potenza, questo vi aiuterà a non cadere nella paura, nella depressione, nello scoraggiamento, perché Dio è in controllo e permette solamente le prove scelte da Lui per fortificarci. Conoscere più Dio nella sua maestà è un ricordo che Dio è sempre presente e che nessun vero credente sarà mai abbandonato da Lui. Io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Allora, abbiamo bisogno di conoscere di più la grandezza di Dio, la maestà di Dio, in tutti i suoi attributi. Tutti i libri nel mondo che parlano di Dio, che sono veri, sono un aiuto, ma non potrebbero mai descrivere a fondo la maestà di Dio. Se dovessero abbattere ogni albero nel mondo per fare carta e avere oceani di inchiostro, anzi, lasciamo stare gli alberi, se il cielo stesso fosse una pergamena, e se si prendesse tutti gli oceani come penne, cioè come inchiostro, per scrivere di Dio, non basterebbe. Dio è maestoso. Maestà significa grandezza. Vi dico una cosa, la profondità della nostra fede dipende dalla profondità della nostra conoscenza della maestà di Dio. Per avere una fede più profonda dobbiamo avere una conoscenza più profonda di Dio. Quindi, per avere una fede che aumenta, che diventa sempre più radicata, che resiste la tempesta sempre più dura della vita, e Dio protegge giovani credenti da tempeste che permetterebbe uno più vecchia, perché è un buon padre. Allora, a livello che stiamo, la prova sembra terribile. E poi dopo un anno che siamo più forti, permette una prova molto più forte di quello lì. E poi dopo 5 anni permette prove che non avremmo mai potuto sopportare 5 anni prima. E dopo 20 anni ci permettono delle prove che non avremmo mai potuto sopportare, ma non permette allora. Per avere però la fede che aumenta, che cresce, dobbiamo crescere nella conoscenza della maestà di Dio. Quindi è un impegno da fare non ogni tanto, ma tutti i giorni. Allora, la fonte per conoscere di più della maestà di Dio, ci sono tanti aspetti di come fare questo, ma la chiave sta nella parola di Dio. Vi leggo qualche brano, poi qualche brano vogliamo leggere insieme a fondo, ma se volete trovate Salmo 96, e mentre cercate Salmo 96 vi leggo Salmo 93, 1 e 2. Salmo 93 dice: il Signore regna, egli si è rivestito di maestà, il Signore si è rivestito, si è cinto di forza, il mondo quindi è stabile e non sarà scosso, il tuo trono è saldo dai tempi antichi, tu esisti dall'eternità. Primo Cronache 29, 10 a 13, Davide sta pregando e lui dice: Davide benedisse il Signore in presenza di tutta l'assemblea e disse: sì, benedetto Signore, Dio del Padre nostro Israele, di eternità in eternità. A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu, signoreggi su tutto. In tua mano sono la forza e la potenza. E sta in tuo potere il far grande e rendere forte ogni cosa. Perciò, Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso. Questo è come dovremmo pregare. Non la preghiera di una disperata sperando che Dio sarà capace di sentire e di aiutare. Questo è come bisogna pregare, dando lode a Dio per la sua potenza assoluta. Salmo 96, primi 10 versetti. Cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Oh, come? Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza? Dovremo tutti i giorni parlare della salvezza di Dio? Ho letto bene? Ho letto bene. Dovremo annunciare la salvezza tutti i giorni. Questo è un modo per vedere la maestà di Dio. Allora vi dico una cosa. Se tu annunci la salvezza di Dio tutti i giorni, conoscerai molto bene cosa vuol dire essere disprezzato. E conoscerai molto bene cosa vuol dire essere sostenuto da Dio. E conoscerai molto bene la meraviglia delle verità della tua salvezza. Comunque, scusate, andiamo avanti. 3. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Grazie a Dio noi possiamo fare quello. Fra le nazioni possiamo proclamare la gloria di Dio. Ci vuole poco per me di proclamare la gloria di Dio se mi impegno. Agli albanesi, nigeriani, colombiani, qualche italiano, qualche sardo, napoletani, tedeschi, cinesi, proclamiamo la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli, perché il Signore è grande e degno di sovrana lode, egli è tremendo sopra tutti gli dei, poiché tutti gli dei delle nazioni sono idoli vani. Il Signore invece ha fatto i cieli, splendore e maestà sono davanti a lui, forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Portategli offerte, venite nei suoi cortili. Prostratevi davanti al Signore, vestiti di sacri ornamenti. Tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. Dite fra i popoli, il Signore regna. Il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. Il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Parlando in Ebrei 1:3, parlando di Cristo e il Padre, Egli, Gesù Cristo, che è splendore della sua, del Padre, gloria, e impronta della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Quando la Bibbia parla della maestà di Dio, è sempre una dichiarazione della sua grandezza ed è un invito all'adorazione. Quando la Bibbia dice che Dio è nei cieli, non vuol dire che è lontano, vuol dire che è grande. Perché Dio è vicino a chi? A chi è Dio vicino? È vicino agli umili di cuore. Però è nei cieli nel senso della sua maestà e gloria e potenza. Salmo 95 parla di questo. Poiché il Signore, versetto 3 e 6, il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Purtroppo, oggi, tanti credenti conoscono poco della maestà di Dio. E questa mancanza di conoscenza è una delle ragioni per cui la nostra fede spesso è debole e fiacca. E la nostra adorazione manca. Un credente non può maturare e crescere in fede più di quanto ha un concetto sempre crescente della maestà di Dio. Gli uomini di fede, i giganti della fede, uomini come Mosè, Davide, Isaia, Lutero, Spurgeon ed altri, che cosa permetteva loro di avere una fede così profonda e un rapporto così intimo con Dio? Erano uomini come noi? Però avevano un concetto profondo della maestà di Dio. Questa è la differenza. Non erano uomini più grandi, più potenti. Erano uomini che erano assetati di conoscere di più Dio. Cosa diceva Mosè a Dio in Esodo? Fammi vedere la tua gloria. Se non siamo attenti, è facile pensare che Dio sia come un uomo più potente, un superuomo. Simile a noi, quasi quasi con i nostri limiti e le nostre debolezze. Noi siamo limitatissimi, sia nello spazio, nel tempo, nella conoscenza, nel potere. Dio non ha alcun limite. Dio è eterno, infinito, onnipotente. Lui controlla la nostra vita, noi non controlliamo né la nostra vita né la sua. Dio è un essere personale, però è infinitamente superiore a noi in ogni cosa, è grande e infinito. Noi siamo esseri personali perché siamo stati fatti nell'immagine di Dio. Però mentre Dio è infinito in tutto, noi siamo limitati in tutto. Abbiamo bisogno di conoscere di più la maestà di Dio. La Bibbia ci ricorda spesso di tante qualità di Dio, per esempio della sua dolcezza, la sua tenerezza, la sua compassione, la sua pazienza, della sua grande compassione verso di noi, la sua comprensione di noi. Però la Bibbia non ci permette mai di perdere di vista la maestà di Dio ed il suo illimitato dominio su tutta la sua creazione. All'inizio della Bibbia, in Genesi 1, versetto 26, vediamo un Dio personale che stabilisce un rapporto personale con l'uomo e allo stesso tempo è maestoso. Di versetti ce ne sono tanti. Guardiamo a Genesi 1, 26. Notiamo che Dio delibera in sé. Vediamo, Dio non è una forza, è un essere. In versetto 26 leggiamo, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiami, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio ha potere su tutta la sua creazione. Dio aveva formato tutto. Se andiamo avanti, capitolo 2, versetto 19, gli scienziati studiano. Ci sono quelli specializzati nel certi tipi di pesci, quelli specializzati in farfalle, quelli specializzati in uccelli, quelli specializzati in mammiferi di un certo tipo. Studiano. Dio non studia. Da nulla ha creato. Parentesi. Ho letto un articolo l'altro ieri in un giornale che conoscete, Giovanni sa cos'è, un LED, un piccolo diode che fa luce, spesso le spie rosse, qualche volta blu. Allora, è una cosa molto inefficiente, perde molto la sua luce, resta dentro. Hanno, con anni di studio, ricerche, prove, hanno inventato una nuova LED da poco che manda fuori quasi tutta la sua luce. E sono tutti fieri. E poi gli scienziati hanno scoperto adesso che c'è una farfalla, cioè forse ce ne sono tanti, hanno scoperto uno, che nella sua ala prende la luce e ha questa struttura che fa la stessa identica cosa per mandare fuori tutta questa luce. È una cosa stracomplicata. E questo scienziato diceva, non assomiglia alla tecnologia del LED. È la tecnologia del LED. Ha detto, se potessimo essere più attenti a studiare le meraviglie che la natura ha disegnato. Nell'arco di miliardi di anni. Ha detto, noi da anni stiamo capendo questo, cercando di capire e vediamo questo ala che è proprio non ha qualche apparenza. È la stessa tecnologia, solo che è meglio, perché non ha una fonte di luce dentro. Prende la luce da fuori e lo fa risplendere in modo brillante. Questo è vedere, se abbiamo occhi, di capire la natura che disegna una tecnologia così avanzata. Ha un nome. Ho detto ieri sera, e dico ancora, di non dire la parola fortunato, fortunata. È una brutta parola. È una bruttissima parola quello. Le benedizioni che ci arrivano non sono mai per fortuna, perché quell'idolo è morto e non benedisce nessuno. Ma il nostro Dio creatore benedisce i suoi figli e benedisce anche i non credenti con le benedizioni quotidiane. Che bello riconoscere la fonte di ogni benedizione, il grande creatore Dio. Allora, in 2:19 Dio dice, Dio, il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. Chi ha creato e formato tutto? Dio. E avendo sovranità su tutto, ha detto, io lascio a te il privilegio, uomo, Adamo, di dare i nomi a questi animali. Tramite tutta la Bibbia vediamo che Dio è maestoso, però parla personalmente con suo popolo. Dio è personale, vivente e attivo, sente, pensa, ama, approva il bene, disapprova il male, si interessa continuamente della sua creazione, si interessa continuamente di noi. Dio si interessa di noi. Però il fatto che Dio si interessa delle sue creature non cambia che Dio è maestoso. In ogni libro della Bibbia, da Genesi ad Apocalisse, vediamo l'assoluta grandezza di Dio. È il grande creatore di tutto, ed è anche il sovrano Signore di tutto e di tutti. Giudica il mondo, giudicò il mondo tramite il diluvio, al tempo di Noè. Poi confuse le lingue umane, distrusse Sodoma e Gomorra. La Bibbia ci insegna che Dio è presente ovunque e osserva ogni cosa. Uno dei nomi che Dio dà a se stesso è El Shaddai, che vuol dire, ebraico, vuol dire il Dio onnipotente. E tutti i suoi atti dimostrano questa onnipotenza. Dio non esiste per dare all'uomo quello che l'uomo vuole. Ed è sbagliato pregare come se Dio fosse lì per darmi quello che voglio io. L'uomo esiste per dare gloria a Dio. Dio che lo cura teneramente. Per noi che viviamo tanti secoli dopo la creazione, come possiamo farci un'idea giusta della grandezza di Dio? Prima di tutto, dobbiamo scartare i falsi concetti di un Dio limitato. Dobbiamo scartare i concetti di un Dio limitato. che spesso ci arriva. Secondo, per aiutarci a comprendere di più la maestà e la grandezza di Dio, è utile confrontare la potenza e la grandezza di Dio con quello che sembra potente a noi sulla terra. Facciamo questo per qualche momento adesso e poi voglio incoraggiarvi a fare questo spesso negli anni, man mano. Quando qualcosa, wow, di meraviglia, di tecnologia, di uomini potenti, oh, ti fa avere paura, fermatevi e confrontare quella cosa, quelle persone con Dio. Cambia come vediamo Dio e come vediamo le cose. Trovate Salmo 139, Salmo 139. Spesso conosciamo qualcosa teoricamente, ma non viviamo la verità quotidianamente. Pur sapendo intellettualmente che Dio è onnipotente, onnipresente, onnisciente, troppo spesso viviamo come se fosse limitato. Se io ho rabbia, se io ho paura, vuol dire che sto immaginando un Dio limitato. Per forza. Salmo 139, leggiamo. Oh Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che Tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la Tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal Tuo spirito? Dove fuggirò dalla Tua presenza? Se salgo in cielo, Tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dall'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la Tua mano e mi afferrerà la Tua destra. Se dico, ah certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati quando nessuno di essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto i grandi e loro insieme, sì, io li voglio contare. Sono più numerosi della sabbia, quando mi sveglio ancora, sono ancora con te. Mi fermo là, tutto il resto anche vale tanto. Voglio considerare alcune delle verità che troviamo in questo salmo. Il salmista ci aiuta a meditare sulla natura infinita e limitata della presenza, conoscenza e potenza di Dio. Non ci sono limiti alla presenza di Dio. Dio sa ogni cosa di ogni persona, compreso te e me. Possiamo nasconderci dai nostri simili, ma non possiamo fuggire dal nostro Creatore. Guardiamo alcuni di questi versetti. Notiamo che non ci sono limiti alla presenza di Dio. Dio è ovunque. 5 e 7. Tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle e poni la tua mano su di me. 7. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salissi in cielo, nei soggiorni dei morti o fino all'estremità della terra, pure non potrei sfuggire dalla presenza di Dio. Versetto 8 dichiara, eccoti là. Neanche le tenebre che ci nascondono agli occhi umani possono nasconderci dalla presenza di Dio. Come non ci sono limiti alla presenza di Dio, non ci sono limiti neppure alla conoscenza che Dio ha di noi. 1 e 4, Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. 2. Tu sai quando mi siedo, quando mi alzo. Lui sa tutto delle nostre azioni, i nostri movimenti. Tu comprenderà lontano il mio pensiero. Lui sa tutto quello che ci passa per la mente. Conosci a fondo le mie vie. Conosce le nostre abitudini, i nostri piani, le nostre aspirazioni, i nostri desideri, ogni piccolo dettaglio della nostra vita. 4. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua. Cioè, non ho neanche pensato ancora quello che sto per dire. E tu, Signore, già la conosci appieno. Possiamo nascondere i nostri cuori, il nostro passato, i nostri piani futuri dagli uomini, ma non possiamo nascondere nulla da Dio. Possiamo parlare in modo da ingannare altri sulla nostra vera natura, ma non possiamo mai ingannare Dio. Dio vede al di là delle nostre azioni e delle nostre parole. In realtà nessuno di noi conosce se stesso a fondo, ma Dio conosce ogni cosa di ogni persona. Un Dio che non conosce tutto sarebbe un Dio piccolo e limitato. Ma il vero Dio non è piccolo e non è limitato. È grande e tremendo proprio perché è sempre con noi. E il suo sguardo non ci lascia mai. Nulla è nascosto da Lui. Conosce tutto di tutti. Se meditiamo spesso e a fondo su questa verità, può cambiare, trasformare il nostro comportamento. Quando ricordiamo che siamo sempre nella presenza di Dio e che quello che facciamo, facciamo davanti a Lui, ci aiuta a valutare il nostro comportamento e modo di agire. Ci aiuta a non peccare. Sapere che Dio conosce tutto di noi è anche una meravigliosa consolazione. Non esiste situazione che dobbiamo affrontare di cui Dio non è pienamente a conoscenza di ogni dettaglio. Egli non manca mai la conoscenza di agire in modo saggio. Quindi, sia per aiutarci a non peccare, sia per non essere presi da preoccupazioni, quanto è importante meditare spesso sul fatto che Dio conosce tutto di noi. È onnisciente. Oltre ad essere onnisciente, Dio è onnipotente. Il suo potere è infinito, senza limite. Dio può fare qualsiasi cosa. Vediamo tanti esempi della sua potenza nella creazione. Il salmista, considerando il proprio corpo, riconosce la potenza di Dio. Dice, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Per poter comprendere meglio la maestà di Dio, dobbiamo meditare di più sull'infinita sapienza, presenza e potenza di Dio. Notiamo queste cose quando leggiamo la Bibbia e anche quando osserviamo il mondo intorno a noi. La creazione ci mostra molto della maestà di Dio e poi la Bibbia ci insegna molto che la creazione non ci dice. Prima ho menzionato l'utilità di confrontare Dio con quello che ci sembra grande. Cos'è che ci sembra grande? Delle volte i problemi sembrano grandi, giusto? Abbiamo problemi che ci sembrano montagne. Come faremo? Come farò? Non lo so. Abbiamo tentazioni che sembrano di offrirci quello che è grande. Abbiamo cose che ci promettono molto. Abbiamo persone che ci danno una certa paura perché sembrano potentissimi e contro il quale non possiamo fare nulla. Ci sono tante cose. Ormai siamo presi di tecnologia che sembra potente. Per distruggere i falsi concetti che abbiamo spesso di Dio e conoscere meglio la sua maestà, è buonissimo prendere quello che ci sembra grande e confrontarlo con Dio. Trovate con me Isaia 40. Isaia 40, dal versetto 12. Isaia 40, dal versetto 12. Consideriamo insieme questo brano. Vi leggo dal versetto 12. Chi ha misurato le acque? Chi ha misurato le acque degli oceani nel cavo della sua mano? Ho preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura e pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello spirito del Signore o gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzioni e gli insegnasse il sentiero della giustizia, li impartisse la saggezza e li facesse conoscere la via del discernimento? Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta dalle bilance. Ecco, le isole sono come puviscolo che vola. Il libro non basterebbe a procurare il fuoco, e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come una nulla davanti a lui. Egli le valuta meno che nulla, una vanità. A chi vorresti assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonda l'idolo, l'orafo lo ricopre di oro, vi salda delle catenelle di argento. Colui che la povertà costringe a offrire poco, sceglie un legno che non basisca e si procura un abile artigiano per fare un idolo che non vacilli. Ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Non vi è stato annunziato fin dal principio? Non avete riflettuto sulla fondazione della terra? Egli è assiso sul volto della terra. Da lì gli abitanti appaiono come cavallette. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Egli riduce i principi a nulla, a niente i giudici della terra. Appena piantati, appena seminati, appena il loro fusto ha preso radice in terra, egli vi soffia contro. E quelli inarrediscono e l'uragano li porta via come stoppia. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il santo. Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato tutte queste cose? Egli le fa uscire contro il loro esercito e li chiama tutti per nome. Per la grandezza del suo potere e la sua potenza, della sua forza, non ne manca una. Perché dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia via è acuta al Signore, e il mio diritto non bada il mio Dio. Non lo sai tu. Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore delle estremità, estremi confini della terra. Egli non si affatica, non si stanca. La sua intelligenza è iperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è sposato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Wow, che brano! In questo brano Dio parla a persone scoraggiate, piene di paure, persone che credevano di non avere vere speranze, persone che avevano cessato di credere che la causa di Dio potesse ancora prosperare. Guardiamo come Dio ragiona con questo popolo. Quello che Dio dichiara a loro è quello che serve anche a noi, quando ci troviamo scoraggiati, con ansie, quando a noi sembra che le cose non possano andare bene. Prima notiamo quello che Dio non dice. Cosa non dice Dio alle persone scoraggiate? Egli non dice: dai, forza, coraggio, sarà meglio. Perché quelli sono detti in cui uno deve credere in nulla. Deve avere fede campata in aria. Coraggio, su quale base coraggio? Forza, io non ho più forza. Dio non parla così, Dio dice: guardate a me, guardate chi sono. Quello ci dà base per avere fede. Questo brano ci aiuta a capire le grandi opere di Dio. Chi altro potrebbe fare le opere che fa Dio? Guardate il versetto 12. 12? Chi ha misurato le acque di tutti gli oceani del mondo nel cavo della sua mano e prese le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura e pesato le montagne con la stadera e i colli con le bilancia? Chi è abbastanza saggio, abbastanza potente da compiere opere simili? Nessuno. Solo Dio ha creato tutto. Ecco il nostro Dio. Consideriamo Dio in confronto con le nazioni più grandi. Quali nazioni sono i più potenti oggi? Quali nazioni erano i più potenti 500 anni fa? 1000 anni fa, 2000 anni fa, 3000 anni fa, dove sono oggi? Guardate il versetto 15. Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta della bilancia. Ecco, le isole sono come puviscolo che vola, i più grandi, i più potenti, sono niente per Dio. Dio è infinitamente più grande di tutti quanti le nazioni messe insieme. In Atti 17, vi leggo, restiamo qui in Isaia, un versetto. Egli, Dio, ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo Lui determinato le epoche loro assegnate e i confini delle loro abitazioni. Per quante le nazioni sembrano grandi a noi, noi sembriamo piccoli, non sono nulla davanti a Dio. Ecco il nostro Dio. Consideriamo la terra, il mondo fisico. La grandezza, le varietà e complessità che troviamo in questo vasto mondo. Pensiamo ai miliardi di persone che ci abitano sopra. Pensiamo a tutto. Pensando a tutto questo ci fa sentire quanto siamo piccoli. Se io mi fermo a pensare al mondo intero, mi rendo conto quanto sono io piccolissimo. Ma cos'è questo mondo in confronto con Dio? 22. Egli è colui che sta assiso sul globo della terra e gli abitanti di essa sono per lui come locoste. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Il mondo ci rimpicolisce, ma Dio rimpicolisce il mondo. La terra è solo lo scabello dei suoi piedi. Dio è più grande del mondo e di tutti i suoi abitanti messi insieme. Gli uomini non possono ostacolare e fermare Dio in alcun modo. Ecco il nostro Dio. Consideriamo gli uomini grandi della storia. Gli uomini che, dal punto di vista umano, hanno determinato la vita di milioni di persone. Hitler, Alessandro Magno, Napoleone, Nabucodonosor, gli uomini che oggi sono visti come grandi. Pensate che siano stati veramente questi uomini a determinare l'andazzo del mondo? Ricordiamo che Dio è più grande dei più grandi. Versetto 23 dice, egli riduce i principi a nulla e a niente i giudici, cioè i dominatori della terra. Egli, Dio, è il solo dominatore dei principi. Nessun uomo è paragonabile a Dio. Quindi quando pensiamo alla grandezza, all'intelligenza e al potere degli uomini, ricordiamo che messi tutti insieme non sono minimamente paragonabili a Dio. Ecco il nostro Dio. Consideriamo le stelle. Contemplare le stelle in una notte serena fuori città è un'esperienza imparagonabile. Quando consideriamo le distanze immense, ci aiuta a capire di più la nostra piccolezza e la nostra vanità. Milioni di stelle, miliardi di anni luce di distanza. Non riusciamo a cogliere questa immensità. Quando cerchiamo di concepire le profondità insondabili dello spazio, ci sentiamo mentalmente storditi e come paralizzati. Sono cifre, grandezze che non possiamo concepire. Ma per Dio che cosa è tutto questo? 26. Levate gli occhi in alto e guardate. Guardate in alto le stelle, i pianeti, eccetera. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire fuori e conta il loro esercito? Che le chiama tutti per nome? E per la grandezza del suo potere, e per la sua potenza, della sua forza, non ne manca una. Dio è il creatore delle stelle, come tutt'altra cosa. Le ha messe nello spazio, ed è il Signore anche di loro. Ecco il nostro Dio. Allora, questo capitolo è stato scritto a delle persone scoraggiati, delusi, che avevano perso di vista la grandezza di Dio. Allora, Dio pone tre domande a loro. E sono domande da farci. Ogni volta che cominciamo un po' a avere timore delle nostre situazioni. Le tre domande, troviamo il primo nel versetto 25. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questa domanda sfida i nostri pensieri troppo piccoli intorno a Dio. Le nostre percezioni di Dio non sono mai abbastanza grandi. Non riusciamo a valutare la realtà della sua infinita potenza e sapienza. Siccome noi siamo limitati e deboli, è facile immaginare che in qualche modo lo sia anche Dio. E ci resta difficile comprendere il contrario. Dio ci chiama a correggere i nostri concezioni e riconoscere l'infinita maestà del nostro incomparabile Dio e Salvatore. Quella era la prima domanda. La seconda domanda è il versetto 27. Perché dici tu, Giacobbe? E perché parli così, Israele? La mia via è occulta al Signore e al mio diritto non bado il mio Dio. Quando qui Dio dimostra i nostri pensieri sbagliati su noi stessi e il ruolo di Dio nella nostra vita. A noi delle volte può sembrare che Dio ci abbia abbandonato, ma non è mai così. Ho ricordato Giobbe. Cosa ha perso Giobbe che gli era prezioso? Tutto. Aveva dei problemi veramente pesanti, ma Dio non lo aveva abbandonato. Giuseppe si trovava in carcere in Egitto, abbandonato da tutti, dimenticato da tutti. Almeno poteva sembrare così. Era abbandonato da Dio? Era fuori il piano di Dio? O era perfettamente nel posto giusto? Mosè, scappato per la vita, si trova nel mezzo del deserto per 40 anni, dimenticato. Non c'è speranza per vedere liberato il suo popolo che amava tanto. Era dimenticato da Dio? Era abbandonato da Dio? O non era proprio che stava facendo il corso che gli serviva per prepararlo per essere mandato da Dio a compiere l'opera della liberazione di Israele? E così, persona dopo persona dopo persona, Davide fuggendo da Saul, persona dopo persona dopo persona, e Dio non ha mai dimenticato nessuno dei suoi, mai abbandonato nessuno dei suoi, mai ha lasciato gli avvenimenti andare come andavano. Stava sempre gestendo tutto. E non solo con loro, ma Dio fa quello con tutti i suoi figli oggi. Chi sei tu? Se tu puoi dire per grazia, io sono figlio di Dio perché Gesù ha pagato i miei peccati, allora Dio sta controllando la tua vita. Vergogniamoci dal pensiero che non sta badando alla nostra via. Dio ci ama con un amore eterno. La nostra via non è mai occulta al Signore. Vada sempre il nostro diritto. Non sempre come avremmo pensato noi, ma sempre nel modo perfetto. La terza domanda, versetto 28. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Non avete capito che la potenza di Dio è infinita e la sua intelligenza è imperscrutabile, ovvero è così profonda da non aver mai fine? Questa domanda da parte di Dio è un rimprovero alla nostra lentezza a credere nella maestà di Dio. Dio è maestoso. Per quanto possiamo comprendere sempre di più la grandezza, la sua maestà, la sua gloria, avremo sempre più da scoprire. Non è che scavando arriviamo a dire adesso ho visto, ho capito. Certo capiamo, ma c'è sempre da scoprire. Che cosa cambia? Che cosa cambia nella nostra vita quando meditiamo di più sulla maestà di Dio? Sulla maestà nella sua santità, la sua maestà nel suo potere, la sua maestà nella sua onniscienza, la sua maestà nelle sue opere, la sua maestà nella nostra salvezza. Cosa cambia quando meditiamo su questo? Non una volta ogni tanto, ma tutti i giorni. Allora attenzione, cos'è la maestà di Dio per chi non è figlio di Dio? È una cosa terribile. È una cosa terribile. Perché chi non ha il perdono per mezzo di Cristo, perché non si ravvede, la maestà di Dio vuol dire che non c'è scampo. La maestà di Dio vuol dire che non si nasconde nulla da Dio. La maestà di Dio vuol dire che sarà quella persona tutta davanti al giudizio senza speranza. In Apocalisse 20 leggiamo, e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, i libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. La maestà di Dio è una cosa terribile e spaventosa per chi non si ravvede. Non si può lottare contro Dio e vincere. Dio punerà ogni peccato. Punerà ogni peccato, o in Cristo, o per quelli che rifiutano Cristo, o nella persona. Però per chi si è aggrappato a Cristo come Salvatore e Signore, e lo accoglie come Maestro Signore della propria vita, la maestà di Dio diventa la cosa più meravigliosa della vita. Perché allora possiamo gioire nel fatto che il nostro Dio è il Dio maestoso. Quando meditiamo sulla maestà di Dio giorno per giorno, non c'è più spazio. Quando meditiamo sulla maestà di Dio, non c'è più spazio nella nostra mente, nel nostro cuore per ansia. Come può convivere ansia quando sto meditando sulla maestà di Dio? Non c'è spazio. Il mio cuore è talmente pieno di questo Dio maestoso che l'ansia bussa e c'è la... pieno, non c'è spazio. Paura? Come posso avere paura? Quando sto meditando sull'infinita potenza di Dio che mi ama. Il sovrano dell'universo sta curando me. Lui che gestisce tutto, certamente ha la mia vita sotto controllo. Pensando poi al fatto che Egli sa ogni cosa, che Egli è onnipotente, onnipresente, e mi ama con un amore eterno. Che Lui ha iniziato la buona opera della salvezza in me e la porterà a compimento fino al ritorno di Cristo. Non dobbiamo avere mai paura o un cuore turbato. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Che Gesù dice questo a Giovanni? Non solo, ma conoscendo Dio nella sua maestà ci aiuta a non peccare. Il peccato dice, cosa dice il peccato quando siamo tentati? Perché pecchiamo? Cosa ci dice il peccato? Ci promette benedizioni. Perché pecchiamo? Ci promette che ci farà star bene. Ma quando vedo Dio nella sua maestà, che vuol dire comprendere che Lui è la fonte di ogni benedizione, riconosco il peccato per quello che è un inganno, una bugia, che altro che benedirmi, mi porta a mancare la benedizione di Dio. Quando meditiamo sulla maestà di Dio e la sua gloria, vedremo il peccato per quello che è e vedremo l'infinito valore di Dio in Cristo Gesù. È simile ad un marito che riconosce quanto sua moglie è meravigliosa. A quel punto, meditando sulle meraviglie della moglie, non è più tentato ad essere infedele. Dio è oltremodo superiore a qualsiasi cosa che il peccato potrebbe mai offrirci. Quindi quando guardiamo la maestà di Dio e meditiamo sulla maestà di Dio, ci aiuta a superare il peccato. Poi, quando consideriamo la maestà di Dio, ci aiuta ad avere un concetto più sobrio di noi stessi. Abbiamo la tendenza di crederci più importanti e più grandi di quello che siamo. La soluzione è di guardare la maestà di Dio. Allora vedremo che ogni nostro vanto è vuoto. Allora vedremo che per conto nostro siamo nulla. E questo ci aiuterà ad essere umili. Essendo umili, possiamo riconoscere il grande amore di Dio per gli altri, oltre a noi. Vedendo l'amore maestoso di Dio per loro, ci aiuterà a capire il loro valore a Cristo e questo ci aiuterà a amare loro di più. Veramente conoscere e meditare sempre di più nella maestà di Dio, in tutti i suoi attributi, ci trasforma. Ci porterà, se vi interessa questo, a abbondare in gioia. Perché questo grande maestoso Dio è il nostro Padre Celeste. Fortifica la nostra fede, perché sappiamo che Dio è pienamente in controllo. Ci aiuta a non stancarci a fare il bene, perché sappiamo che le buone opere fatte per fede porteranno gloria al nostro Dio. Ci aiuterà a superare la tentazione, perché riconosceremo che quello che il peccato ci offre è una menzogna, ci fa perdere il vero tesoro. Visto che è così importante conoscere e meditare sempre di più sulla maestà di Dio, come posso fare questo in pratica? Prima di tutto, è qualcosa che deve essere un stile di vita. Non una cosa in cui mi butto con tanto impegno per qualche settimana e poi lo lascio e mi butto poi in qualche altro. Deve essere un modo da vivere tutti i giorni. Ci sono alcuni aspetti fondamentali. Fondamentale è la parola di Dio. Dobbiamo cibarci tutti i giorni dalla parola di Dio. E se tu hai un esame, hai una cosa grande del lavoro, se tu devi cucinare perché no, meglio essere bocciato in un esame, meglio mancare cena, meglio andare con una camicia sporca, puzzolente e non stirata, che mancare di mangiare la parola di Dio. Allora se impari, dopo qualche volta che sei andato a lavoro con una camicia sporchissima, puzzolente e non stirata, probabilmente imparerai a gestire meglio il tuo tempo, in modo che riuscirai sia ad avere tempo per la parola, sia tempo di lavare e stirare. Dopo che hai mancato cena 10 volte, perché non ti sei organizzato bene, hai preso tempo per leggere, probabilmente imparerai a gestire meglio il tuo tempo. Però se arriva al punto che devi scegliere fra l'uno o l'altro, scegliete bene. Mangiate per l'anima, cibate l'anima. La Bibbia ci parla di Dio, ci mostra Dio, ci fa conoscerlo sempre di più. Quindi devi dimorare in noi abbondantemente. Poi chiaramente c'è la preghiera. Dobbiamo pregare. Come? Dobbiamo pregare. Oh, aiutami Dio se riesci. Oh, Signore, fai qualcosa se riesci. Così, quello fortifica la mia conoscenza della maestà di Dio, pregando in modo disperato. Dobbiamo pregare, come abbiamo letto, per esempio, quando Davide ha letto in, cos'era, Prima Cronache, sia benedetto Signore, Dio del Padre nostro Israele, di eternità in eternità, a te Signore la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, perché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te Signore il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu signoreggi su tutto. In tua mano sono la forza e la potenza. E sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni cosa. Perciò, Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso. Quando dico che la preghiera ci aiuta a conoscere più la maestà di Dio, non è una preghiera fiacca fondata sulla nostra paura. È una preghiera di fede fondata sulle verità che abbiamo visto nella parola di Dio. Quel tipo di preghiera ci aiuta a vedere di più la maestà di Dio. Poi, la compagnia giusta. Per conoscere di più Dio abbiamo bisogno della compagnia giusta. Quindi, compagnia con persone che ci aiuteranno a vedere di più Dio. Chi è la nostra compagnia? Con chi passiamo tempo? Se stai guardando la TV, quella è la tua compagnia, quello che leggi, quello che ascolti. Sono tutte la tua compagnia. Se tu passi tempo, scelta, tu scegli di passare tempo con persone che di Dio non ne parlano, non ti aiuta e probabilmente ti trascina da guardare Dio, a guardare le cose del mondo. Attenzione, se tu scegli di stare con altri credenti per parlare solamente delle cose del mondo, cose pure, ma niente che riguarda Dio, non ti aiuterà nemmeno quello. Comunione non vuol dire stare con credenti. Comunione vuol dire stare con credenti parlando delle cose di Dio. Quello ci aiuta a vedere di più Dio. Poi imitare coloro che sono avanti a voi. Sia quelli che vedete fisicamente, sia quello che si può conoscere tramite libri, articoli. Sto ascoltando, io ho menzionato ieri a qualcuno che io ascolto, cerco di ascoltare o leggere 2 o 3 sermoni alla settimana da altri. E voglio crescere. E questi uomini sono un grande stimolo per me. Riempite la vita di persone che sono avanti a te nel vedere la maestà di Dio. Cercate di stare vicino a loro, che siano persone di carne e sangue, che siano persone tramite cose che puoi leggere. Impegniamoci, ora e per tutta la vita, a conoscere sempre di più la grandezza, la maestà del nostro Dio. E viviamo alla luce di questa conoscenza. Durante il nostro brevissimo soggiorno su questa terra, fissiamo il nostro sguardo su Dio e sulla Sua maestà e adoriamo questo nostro Dio in Cristo Gesù. Aspettiamo quel momento quando lo vedremo nella Sua gloria e viviamo in attesa, tenendoci puri, preghiamo. Padre, grande, grande Dio, santo, maestoso che sei, I più grandi concetti che possiamo avere di te sono pochi, sono piccolissimi, ma già ti vediamo come stupendo. Ma tu sei infinitamente più stupendo, più maestoso, più glorioso, più potente, più santo, più misericordioso di quanto riusciamo a comprendere. Ti prego che possiamo comprendere di più giorno per giorno. Ed io so che quello è la tua volontà. Perciò ti prego che possiamo impegnarci a conoscerti di più giorno per giorno. Che possiamo aiutarci a conoscerti l'uno l'altro, a conoscerti di più giorno per giorno. Che possiamo scegliere bene la compagnia, scegliere bene come investire il tempo, scegliere bene di che cosa parlare. Quando ci troviamo attirati alle cose del mondo, o vedendo i problemi come se fossero più grandi di te, non che lo diciamo, ma è come viviamo, è così. O vogliamo essere pronti e presto a chiederti perdono e di nuovo fissare lo sguardo su te in Cristo Gesù. Padre, cosa possiamo dire del fatto che tu, il grande Dio, hai scelto di salvarci, di farci diventare i tuoi figli? O che possiamo noi abbracciare di più insieme a tutti i santi la larghezza e la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore che tu hai per noi in Cristo, e di riconoscere che nulla ci separerà da questo amore in Cristo Gesù, perché tu sei più grande di tutto. A te la gloria. Vogliamo vivere alla tua gloria. Grazie che tu sei nostro Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.